Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Buona serata a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa, che è l'emittente sulla quale siete piombati adesso, che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego. Sono Umberto e oggi, venerdì 26 di gennaio 2024, comincia una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica che si occupa di cinema a 360 gradi, però con un occhio particolare legato al nostro territorio, e che va in onda ogni due venerdì dalle 19.15 alle 20.45 su questa emittente. Oggi è il 26 di gennaio ed è una giornata che è strettamente legata, se siamo alla vigilia di un appuntamento importante, che è quello della giornata della memoria, che quest'anno cade in un momento che ci fa riflettere su di essa in un modo diverso dagli anni scorsi. Prima di andare a parlare un po' di queste cose, perché faremo un po' un piccolo elenco di film che stanno girando nelle sale, spesso anche nelle scuole in questi giorni, quindi parleremo di alcuni di questi. Prima di questa memoria, però, volevo fare un po' la memoria, il conto della situazione del cinema nelle sale nel weekend precedente, 18-21 gennaio, che ha visto salire al primo posto l'ultimo film di Leonardo Pieraccioni, Pare parecchio Parigi. Al secondo posto regge molto bene un film, un grande film, che però dalla sua trama sembrerebbe che non fosse destinato a raggiungere molta gente, invece per fortuna sta facendo ottimi risultati ed è l'ultimo film di Wenders, Perfect Days. Al terzo posto sta salendo The Old Overs, una storia di educazione all'interno della scuola, di un college. Beekeeper, che questo è un film di azione. E il quinto posto è tenuto ancora bene da Il ragazzo e l'airone, che è l'ultimo film di Miyazaki. È sceso Wonka al sesto posto, però era sulla parecchio. Viaggiano bene, la commedia italiana succede anche nelle migliori famiglie. Non decolla molto bene Enea, e Weiss anch'esso sta un po' scendendo, perché ha fatto un po' il suo boom nelle vacanze natalizie, nel periodo immediatamente seguente. Debutta al decimo posto un nuovo film di animazione, che è Il fantasma di Canterville. Ecco, direi di altri film ci sono alcune cose che stanno uscendo, ma si affacciano soltanto adesso nella classifica. Ecco, sottolineo che C'è ancora domani continua a viaggiare ancora molto bene nelle sale d'Italia, in particolare nelle nostre sale, e così anche si sta difendendo Chi segna vince, un film di riscatto sportivo ed umano. Questa è un po' la situazione che comunque segnala ancora una volta l'affermazione di quella che ormai possiamo data per reale, cioè l'affermazione della ripresa, del ritorno al cinema del pubblico. Ormai non occorre che lo ripetiamo ogni volta, ogni settimana i dati ci confermano che il cinema è diventato ancora uno degli spettacoli maggiormente favoriti dagli italiani, come era prima della pandemia, e non recuperando completamente i numeri della pandemia, però avvicinandosi in modo netto e progressivo. Giornata della memoria, dicevo, quest'anno la giornata della memoria della Shoah, della genocidio degli ebrei compiuto dal nazismo e dal fascismo collaboratore, avviene questa memoria in un momento abbastanza drammatico, dove alcuni dei discendenti delle vittime di questo genocidio sembra che non abbiano imparato la lezione assieme a coloro che condividono la presenza in quella terra martoriata, sembrano continuare a pensare che il loro futuro debba essere basato sulle armi, sulla violenza, sulla prevaricazione degli altri, sull'uccisione anche di persone indifese, in nome di una sicurezza che non è certamente data da questo tipo di azioni. Però io ritengo, questo è il mio parere, che non dobbiamo confondere le cose. Il genocidio degli ebrei è stato una cosa grande, è stata una cosa che ha segnato la storia, perché ha introdotto per la prima volta nella storia questo tipo, almeno nella storia moderna, nella storia dell'uomo civilizzato, culturizzato, pieno di ragione, di scienza, di filosofia, di grandi religioni, ecco, questo grande uomo sapiens è stato capace di elaborare una crudeltà che vorremmo definire disumana, invece purtroppo si rivela umana, troppo umana, come diceva il filosofo Nietzsche. Quindi secondo me di ritornare alla radice di questa esplosione della crudeltà ci deve far riflettere, e vale sempre la frase ormai tante volte ripetuta, che non fa quasi più notizia, non riesce quasi più a colpirci, la frase famosa di Levi, il quale diceva: se è accaduto accadrà ancora, e vediamo che purtroppo sta accadendo. E ritornare a meditare quello che è stato, a toccare con mano quello che è stato, mentre con l'altro occhio guardiamo alla televisione quello che è, forse ci può muovere a cercare di andare oltre e di portare avanti delle riflessioni che ci ispirino la possibilità di creare una pace dove coloro che creano la pace sono più bravi, più forti di coloro che invece creano la violenza. Quindi diamo un'occhiata un po' ad alcuni film che ci sono in questi giorni o nelle sale cinematografiche, oppure anche molto spesso in proiezioni organizzate da comuni, plessi scolastici o associazioni varie, e sono alcuni film, uno dei quali ha avuto anche un'occasione veramente importante. Ma andiamo un po' con ordine, andiamo con la pagina di cui abbiamo raccolto queste notizie. Scusate un attimo che facciamo un po' di scorrimento di pagine. Eccolo qui, e siamo il film forse più importante, più grosso, quello che minaccia, promette anche di avere un grande successo, è One Life di James Ewis. È la storia di un giovane inglese che si era trovato negli anni 30 in Ungheria, mi pare, si è accorto che mentre lui era lì per fare il suo lavoro, i nazisti stavano requisendo e portando nei campi di concentramento migliaia di ebrei. E allora lui si è dato da fare, assieme alla moglie, alla mamma e ad amici che aveva in Gran Bretagna, e ha creato un'organizzazione per trasportare i bambini al sicuro in Gran Bretagna. E il titolo One Life deriva dal titolo di una trasmissione televisiva molto famosa, un talk show o qualcosa del genere, quelle trasmissioni che vanno molto per la maggiore oggi anche nella televisione italiana, dove a sua insaputa la presentatrice lo ha fatto venire per un po' per parlare della sua storia, ma senza che lui sapesse ha fatto venire come ospiti tutti i bambini che erano stati salvati da lui e che lui e che l'organizzazione televisiva era riuscita a trovare. Quindi questo è un film che promette di essere molto interessante, anche perché si avvale della recitazione di Anthony Hopkins, che nella parte del protagonista anziano, mentre nella parte del protagonista giovane c'è un giovane attore che recita, secondo le critiche, molto bene, perché non posso dirvi di più, scusatemi, come mio parere, perché il film è appena uscito, non sono ancora riuscito a vederlo. Questo è forse il film più importante, che attira di più, quello che si segnala maggiormente in questo giorno della memoria 2024. Poi già uscito per un po' dalle scene, scusate, quest'oggi la trasmissione sarà un po' tormentata dai fatidici mali di stagione. È un po' sceso dalle visioni, si può ancora trovare soprattutto in provincia oppure in proiezioni organizzate apposta, Wonder White Bird, anche qui una storia di salvezza, la storia di una bambina che viene bullizzata perché è ebrea e quando si scatena la persecuzione lei riesce a fuggire e viene ospitata da un ragazzo, mi pare sia muto, che lei prima non, al quale lei prima non dava nessuna attenzione, e ospitandola si crea fra i due anche un nuovo tipo di amicizia, di rapporto. Wonder White Bird. Un altro film, questo più duro, è La zona di interesse. È un film che non è ancora uscito, uscirà a febbraio, quindi il 22 febbraio, fra un mese. Da quello che leggo è un film che merita di essere visto, perché scusate, ancora una volta, lo farò spesso purtroppo, il film racconta la storia di una famiglia borghese apparentemente tranquilla. Il padre va al lavoro e cura il giardino, i figli giocano, fanno la vita quotidiana, la moglie accudisce la casa e anch'essa al giardino e altre cose, e sembra una vita tranquilla, ricevono amici, giocano, eccetera eccetera, per un po' alla volta si viene a capire che al di là del muro della casa, della bella villa dove abita questa famigliola borghese tranquilla, al di là del muro c'è il campo di Auschwitz, perché il protagonista, il padre di questa famiglia, è Rudolf Hess, il direttore del campo di sterminio di Auschwitz. Ecco, un film che non fa tanto vedere quello che capitava ad Auschwitz, ma lo fa intuire attraverso quello che traspare dai rumori o dai silenzi dietro le mura. È una versione così, come viene raccontata, è quasi una versione cinematografica di quell'idea fondamentale della banalità del male. Altro film che stavolta italiano, un film che sul quale qualcuno ha anche storto un po', ha licciato un po' il naso, però è un film secondo me dignitoso e coinvolgente per quanto riguarda l'attenzione a questa problematica. Parlo del film di Bisio, L'ultima volta che siamo stati bambini, che racconta la storia di un gruppo di bambini nella Roma occupata, sotto le bombe, i quali fanno amicizia e giocano a fare la guerra, soprattutto perché quello era il gioco principale. Sono tre bambini e una bambina. La bambina è chiusa in un orfanotrofio. Uno dei bambini, quello più bravo, quello anche più emergente, quello più dotato in tutti i sensi, sportivi e anche intellettuali, è ebreo, e nella compagnia un altro ragazzo importante è figlio di un importante gerarca nazista, gerarca fascista, scusate, di Roma. Questi tre amici, pur sapendo che uno è ebreo e altre cose, sono amici e fanno amicizia per un giorno. Il bambino ebreo viene catturato con la famiglia e viene trasportato in Germania col treno. Gli altri amici decidono che devono andarlo a recuperare, devono andare in Germania dove l'hanno portato e dire che il bambino non ha fatto nulla di male e che non merita di essere punito per nulla. È stato un po' assurdo, però c'è un insieme di gioco, un insieme di amicizia, e l'idea che era partita da Benigni di guardare all'Olocausto in maniera che mescola un po' la commedia e la tragedia, e di guardarla soprattutto attraverso gli occhi dei bambini, è stata rifatta questa idea da Bisio in una maniera dignitosa. Il film difatti ha ottenuto un buon riconoscimento dal pubblico perché è uscito parecchio tempo fa, e adesso però è stato ripreso e viene ripresentato in scuole, soprattutto a Padova c'è stato, ci sarà nei prossimi giorni scusate, una grande occasione di vederlo al cinema Multiastra, che accoglierà ha raccolto un gruppo notevole di scolaresche, e l'altro giorno, il 24 gennaio, è stato presentato all'interno del Parlamento europeo, proprio come film scelto quest'anno dal Parlamento europeo per onorare la giornata della memoria. Altro film che però più un documentario, anche questo viene fatto girare soprattutto nelle zone del Trentino, del Veronese o del Friuli, dove sono avvenuti i fatti che vengono raccontati, e si raccontano le vicende di alcune persone che hanno aiutato gli ebrei. Poi viene molto recuperato anche Anna Frank e il Diario Segreto, film di 2-3 anni fa, dove la storia di Anna Frank viene rivista in una maniera nuova. Vediamo poi un altro documentario che però questo è meno utilizzato, viaggia meno, e poi rimane ancora molto molto utilizzato il documentario, anche questo mi pare di un paio di anni fa, che è Terenzin, la storia di alcuni internati nel campo di concentramento di Terenzin, che era un po' il campo di concentramento che i nazisti usavano per fare bella figura quando capitavano delle visite da parte di organizzazioni internazionali, in particolare della Croce Rossa. Allora in quel campo i detenuti avevano la possibilità di fare qualche attività, teatrino, musica, cose del genere, e nei momenti e fare queste rappresentazioni in occasione delle visite di controllo, e in occasione di quelle visite naturalmente venivano ripuliti, nutriti, per fare vedere che venivano trattati bene. Ecco, questi sono un po' i film che sono visibili che vengono utilizzati in questi giorni scusate, per il giorno della memoria, e noi facciamo adesso una breve pausa musicale. Adesso ritorniamo ancora sul tema della memoria e passiamo dalla memoria collettiva e tragica, che ci riporta però anche ad un occhio per interpretare in maniera disincantata e decisa anche il nostro presente. Passiamo ad una memoria, diciamo, privata o quasi, cioè una memoria legata ad una persona scomparsa, perché l'altro giorno, mi pare il 22 se non erro, è stato il 10° anniversario della morte di Carlo Mazzacurati, uno dei più importanti registi che hanno parlato del nostro territorio veneto e anche padovano, un autore che si è fatto le ossa sui Cineforum di Cinema 1, assieme ad altri che poi hanno fatto un cammino per la strada, soprattutto della produzione o della sceneggiatura, e lui invece è stato un grande regista che ha fatto dei film che sono che tutti quanti ricordiamo, quelli che abbiamo visto, ricordiamo ancora con piacere, sempre sospesi un po' di commedia, un po' di dramma, un po' di road movies, come sentiremo dire fra poco. Per ricordarlo ho interpellato il professor Antonio Costa dell'Università di Padova, che nel primo anniversario dopo la morte di Carlo Mazzacurati, cioè per l'anniversario, anzi in occasione dell'anniversario della morte, ha fatto uscire un libro che raccoglie gli apporti di vari studiosi che per la prima volta hanno dedicato un libro intero, una monografia sulla figura cinematografica, ovviamente, e sull'opera di Carlo Mazzacurati. Ho interpellato il professor Costa, il quale gentilmente si è prestato a rilasciarci un'intervista nella quale sentiamo un po' il suo ricordo del cineasta. Siamo al telefono con il professor Antonio Costa. Buongiorno professore, intanto, e grazie.
Buongiorno.
Grazie di aver accettato questo nostro invito. Lo abbiamo contattato perché il professor Costa una decina di anni fa ha
curato un libro sulla figura di Carlo Mazzacurati, di cui proprio qualche giorno fa, il 22 gennaio, è ricorso il 10° anniversario della morte. L'abbiamo chiamata per ben tanto ricordarci quell'opera che lei ha curato e soprattutto per fare un ritratto di questo cineasta così legato con il nostro territorio.
Come dire, l'esperienza di questa monografia Più voci su Mazzacurati è un'esperienza che ricordo con grande piacere. Eravamo nell'estate del 14 e ho avuto l'idea di coinvolgere un gruppo di studiosi anche di varie città che, con le quali poi Mazzacurati aveva avuto dei contatti, come Bologna, Firenze e naturalmente Padova, quindi di studiosi per lo più giovani, e gli ho lanciato l'idea, un'idea che poi, essendo immediatamente diventata operativa, gli ho un po' rovinato l'estate, perché hanno dovuto passare l'estate per preparare il libro, in modo che per il gennaio, data del primo anniversario, il libro potesse essere pronto. Ma ho visto una partecipazione, un entusiasmo nel partecipare a quest'opera che mi ha, come dire, convinto della bontà dell'idea, perché fino a quel momento non esisteva una monografia su Carlo Mazzacurati, esistevano articoli, saggi, ma non un esame completo della sua opera.
E allora, sulla scorta anche del ricordo di questo lavoro, che figura era Mazzacurati per il cinema nostro e per il cinema italiano?
Beh, provandoci a mettere in relazione, come dire, la storia del cinema con la geografia, mi sembra che un ritratto di Mazzacurati venga fuori bene da una sua battuta che è diventata in un certo modo famosa. Parlando del periodo che lui ha trascorso a Roma, quindi quando ha abbandonato Padova e Bologna e si è recato a Roma per poter realizzare, cominciare a fare del cinema, fino a quando è tornato a Padova per realizzare quel gruppo di ritratti che ha realizzato assieme a Marco Paolini, dedicato a Zunzotto, Meneghello e Rigoni Stern. E dicevo, Mazzacurati ha definito il periodo romano 23 anni di servizio militare, anzi lui ha usato l'espressione proprio naia, 23 anni di naia, come se fosse stato, come dire, un passaggio obbligato, ma che lo allontanava da quelle che erano le sue radici. Mi sembra una bella definizione, anche per definire quel sentimento in qualche modo di estraneità ai luoghi comuni anche del cinema italiano. Quindi Roma intesa come un periodo di servizio militare mi sembra una bella definizione, è divertente.
Sì, soprattutto per persone di una certa età che la naia l'hanno fatta e sanno cosa voleva dire.
Infatti sì, mi chiedo se i ragazzi di oggi abbiano la più pallida idea di che cosa significasse per i giovani di una generazione precedente questa esperienza.
E cosa ci può dire in generale del cinema di Mazzacurati?
Beh, una cosa che trova in tutti i ritratti di Mazzacurati, una personalità di difficile definizione, perché appunto, avendo lui seguito dei percorsi molto individuali, molto personali, diventa difficilmente catalogabile secondo i parametri critici acquisiti. E questo costituisce un po' la ricchezza dell'opera di Mazzacurati, ma anche la difficoltà che forse in certi momenti ha incontrato per avere una sua giusta collocazione. Cito un esempio di un film che non ha avuto una particolare fortuna e che anzi, dopo lo splendido debutto con Notte italiana, ha segnato quasi una battuta d'arresto nella sua carriera. Voglio parlare di Il prete bello, un film tratto da una famosa opera di Goffredo Parise. Questo film, diciamo, non è stato capito e ha creato, come dire, ha causato anche un grosso dispiacere a Mazzacurati, perché appunto lo ha considerato un film frainteso. E perché è stato frainteso? Perché l'approccio che Mazzacurati ha scelto per questo romanzo importante, importantissimo e complesso della carriera di Goffredo Parisi richiedeva un approccio particolare. Sono contento che la monografia che appunto ho curato 10 anni fa abbia raggiunto uno dei fini che mi proponevo, quello di rivalutare e di rileggere secondo nuovi parametri questo film, che diciamo con il tempo ha guadagnato sempre nuovi estimatori, che un po' alla volta hanno fatto superare quella interpretazione riduttiva che è stata data. In particolare si è rimproverato a Mazzacurati di non aver creato, come dire, l'ambiente storico degli anni del fascismo nel suo film. Infatti il romanzo di Parise, una ricostruzione storica sotto certi aspetti degli anni 30, degli anni appunto del fascismo. Ma Mazzacurati non voleva fare un film storico, ma voleva fare un film su quella che è la tematica che lui ha seguito in tutta la sua filmografia, molto attenta alle problematiche e alla sensibilità dell'adolescenza. In questo senso Mazzacurati si colloca in un filone di film nei quali una posizione fondamentale è occupata dai film di François Truffaut, un regista che lui amava moltissimo, per cui è stato il tema dell'adolescenza, l'esperienza dell'adolescenza, che lui ha privilegiato nel suo film. Certo, c'è il fascismo, c'è nello sfondo, ma non occupa la parte centrale, perché la parte centrale è incentrata sulla sensibilità adolescenziale.
Ci può ricordare qualche altro suo film che lei ha apprezzato in modo particolare?
Sì, qui appunto c'è l'imbarazzo della scelta. Certo, ci sono film di Mazzacurati che io amo moltissimo, proprio a partire dalla Notte Italiana, ma poi anche Dudu fino a Vesna va veloce e così via. Ecco, in particolare trovo molto interessanti i film che sviluppano questo tema del viaggio, dei road movie. In fondo anche la prima prova cinematografica, un film quasi amatoriale che lui ha realizzato prima appunto dell'esordio vero e proprio, che si chiama Vagabondi, è una storia è un road movie. Allora, il tema del viaggio, dell'attraversamento del territorio è un tema fondamentale del suo cinema, ed è interessante ad esempio che Un'altra vita sia una sorta di road movie che percorre in un certo senso lo stesso tragitto di un film sicuramente fondamentale per Mazzacurati come Il sorpasso, per cui diventa un viaggio, un attraversamento del paesaggio italiano da sud verso nord, ma con questa differenza: mentre Il sorpasso è un film, come dire, invaso dalla luce, primi anni 60, dell'ottimismo anche che circondava l'esperienza di un'Italia verso il boom economico, Un'altra vita è sì un attraversamento del paesaggio italiano, ma un attraversamento notturno, cupo, ricco di ombre e di presagi piuttosto sinistri. Poi amo molto e sono importanti per la nostra cultura i ritratti veneti che lui ha realizzato a tre grandi personalità della letteratura veneta: Zanzotto, Meneghello e Rigoni Sterna, che sono tre film notevoli che all'interno dei limiti di un genere che ha una sua codificazione precisa come il documentario riescono ad offrirci un approccio originale sulla letteratura e sul paesaggio del Veneto.
I film di Mazzacurati presentano una galleria di personaggi abbastanza vasta, però a me pare di poter riconoscere alcuni personaggi ricorrenti.
Senz'altro Mazzacurati ha un'attenzione particolare per quelli che chiamiamo i perdenti, cioè dei personaggi che rimangono ai margini, a volte anche della vita sociale, e che incontrano anche la sconfitta. In questo senso già il protagonista del Prete Bello, non il personaggio del prete interpretato peraltro magnificamente da Citran, ma il ragazzino, il protagonista, ecco, è un personaggio che in qualche modo è destinato alla sconfitta e alla perdita. Ecco, questa attenzione che Mazzacurati ha sempre dedicato alla figura dei perdenti è particolarmente significativo, e vengono fuori poi oltretutto anche degli attori che si sono affermati attraverso i film di Mazzacurati. Ne ricordiamo uno in particolare, quello di Antonio Albanese, la cui carriera inizia appunto con un film di Mazzacurati e poi continua, come sappiamo bene.
È un ricordo ricco quello che ci ha fatto della persona e della figura e dell'opera di Mazzacurati, la ringraziamo. Non so se ha qualcosa che lei preme di aggiungere per dire qualcosa di più su questo personaggio.
Vorrei, se mi è permesso, aggiungere o raccomandare la lettura di questa opera collettiva alla quale hanno collaborato dei giovani studiosi che gravitano per lo più attorno all'Università di Padova, perché credo che assieme alla magnifica fotografia di un grande fotografo italiano, Baldassarre, che quando ha saputo che cercavo una foto per la copertina del libro su Mazzacurati, mi ha immediatamente regalato il diritto di riproduzione di questa magnifica fotografia che ci mostra un Carlo Mazzacurati con aria certo pensierosa, ma immerso nel paesaggio. Questa immagine mi sembra che riassuma bene il senso della presenza della figura e dell'opera di Mazzacurati, un cui tema fondamentale è stato sicuramente quello del paesaggio.
Ecco, grazie anche di questo suggerimento. Il libro è ancora reperibile nelle
librerie. È reperibilissimo, è edito da Marsilio e si trova facilmente.
Eventualmente anche online, c'è anche questa possibilità. Grazie di questa chiacchierata, grazie di questo ricordo, e lo disturberemo ancora più avanti per altre cose quando ci sarà l'occasione. Grazie.
Ben volentieri, grazie a lei.
E buona giornata.
Adesso che è morto il nonno, forse devo lavorare io. Signora, ad essere in ogni luogo.
Perché è onnipresente?
Ah, uno è trino.
Cosa dici? Dio è l'immenso. È in cielo, in terra, ovunque.
Anche in India?
Certo.
E come facciamo ad essere sicuri?
Perché abbiamo fede.
E la Dea Kali?
Chi?
Questo era... Scusate. Questo era un brano, una clip del Prete Bello, di cui ci ha parlato ampiamente il professor Costa in questa sua intervista, un ricordo sull'opera di Carlo Mazzacurati, di cui abbiamo celebrato il 22, il decimo anniversario della morte. Continuiamo un po' con la nostra puntata. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa e in particolare questa è la trasmissione Cinema 2, una trasmissione di cinema che va in onda ogni due venerdì, ogni 15 giorni dalle 19.15 alle 20.45. Continuiamo a vedere un po' cosa c'è negli schermi, perché continua la presenza, abbiamo già visto, della Cortellesi, ancora che fa ancora i numeri interessanti nelle sale di tutta Italia con il suo film C'è ancora domani. E proprio in questo weekend, ieri, è uscito un altro film dedicato ad una figura di donna, è Povere creature, del regista greco Giorgi Lanthimos, un regista che o si ama o si odia. E ce ne sono tanti, ma Lanthimos è soprattutto così. Questo film poi è un film che o vai via dopo due minuti o ti prende e non ti lascia più, anche se è un film colossale, barocco, pieno di tutto, con trovate urtanti in tutti i sensi, però è un film che fa veramente restare a bocca aperta. Quando è stato visto a Venezia, tutti coloro che qui l'hanno visto, che magari stavano già cominciando a fare i conticini per prevedere il Leone d'Oro, si parlava di Io Capitano e di altre cose, quando si è visto questo film tutti hanno detto: beh, questo è il Leone d'Oro, ed è stato effettivamente il Leone d'Oro. E che cos'ha questo film di particolare? Ha tutto di particolare, un film esagerato, dicevo prima, un film colossale, anche se è fatto più con il digitale che con le scenografie reali, però uno sforzo produttivo veramente particolare, ma soprattutto è l'idea di fondo, l'idea narrativa, che parte come quella di un film dell'orrore, uno scienziato pazzo, figlio a sua volta anche lui di un altro scienziato pazzo che aveva devastato completamente fisicamente facendogli innesti o sperimentazioni varie, che ha anche lui fatto una sperimentazione nuova. È un po' l'idea dell'uomo creato dallo scienziato, e lui si è trovato a raccogliere una giovane donna che si era suicidata, che però era incinta. La giovane donna è morta buttandosi giù da un ponte, però la bambina, gravemente colpita, era ancora viva. Allora cosa ha fatto? Ha preso il cervello della bambina e lo ha innestato nel corpo della donna. Da questa idea che sì, parte un po' da Frankenstein, però lo lascia poi abbastanza subito, anche se c'è qualcosa di comune, perché anche in Frankenstein c'era il desiderio di guadagnarsi una umanità, anche se è nata in maniera anomala. E anche qui la protagonista di questo film, Bella, si chiama Bella Baxter, è una ragazza, una bambina che è nel corpo di una giovane donna e che deve cominciare a coordinare il suo corpo, deve cominciare a avere la relazione con il mondo esterno, quindi deve crescere come fanno tutti i bambini, però lo fa con un corpo di donna. E lentamente, poi in un certo momento sempre più velocemente, prende coscienza dei limiti del suo essere donna soprattutto, e ad un certo momento lascia la casa del padre, Dio, perché si chiama God, tra l'altro, e che lo ha che l'ha creata, e si avvia a prendere coscienza di una vita vissuta in piena libertà. Poi la cosa si confonde, perché ci sono tante storie che si mettono una dentro l'altra, c'è molta presa di coscienza anche dal punto di vista sessuale, ci sono scene in cui il rapporto col sesso è molto articolato e molto centrale nell'evoluzione della storia, ma soprattutto siamo sempre in questa idea di una presa di coscienza di quello che si è, un diventare qualcuno e diventarlo però in piena libertà, con l'idea del superamento di tutti i limiti, animati soltanto dalla propria voglia di essere se stessi. E il superamento dei limiti, dicevo, accennavo prima, lo fa anche il regista, perché in tutte le maniere va al di là di tutto quello che ti puoi aspettare. Ci sono scenografie meravigliose, ci sono momenti orripilanti delle volte, ci sono momenti estremamente divertenti e momenti altamente drammatici. Sotto quello che regge tutto è il filo di un'ironia attenta, precisa, però sempre mordace, sempre capace di ribaltare i valori che noi pensiamo di avere. È un film, dicevo, esagerato, c'è tutto, e tutto quanto messo dentro in una maniera che, ripeto, o lo rifiuti in blocco oppure ti prende, e la figura di Bella e del suo mondo ti rimane dentro. C'è un'altra donna in questi giorni che è sulle sale cinematografiche ed è la protagonista del film della Cortellesi. Anche questo è un film che sta ancora trionfando sulle sale, ed è ancora un film che parla di presa di coscienza e di libertà. E direi che, anche se il percorso interiore delle protagoniste, in questo caso la protagonista è Delia, una donna sottomessa, l'avrete visto certamente, che recupera un po' l'idea dei propri diritti, della propria libertà attraverso un percorso familiare ma anche storico, la cifra stilistica, la cifra anche della modalità di racconto è completamente diversa. È un film misurato, un film con impianto neorealista, tanto che si rifà addirittura anche alla fotografia, al bianco e nero, ricostruzione o comunque in qualche modo cercare di trovare quegli angoli di Roma che possono ancora somigliare a quelli del tempo del fascismo, e questa figura di donna che è sottomessa e che poi alla fine riesce a capire qual è la strada. Non diciamolo, perché se c'è qualcuno che non l'ha ancora visto è bene non spoilerare troppo. Ecco, in questo cammino cioè, in queste due persone, queste due donne che stanno dominando veramente gli schermi cinematografici, c'è tutta la problematica della situazione femminile. Non ho accesso né alla regista Cortellesi né tantomeno al regista di Povere Cose, però ho avuto accesso al regista della terza donna di cui vorrei parlarvi, che è un'altra donna che arriva sugli schermi. Non arriva col clamore di Lanthimos o della Cortellesi, è una piccola, è un, è un film piccolo, piccolo dal punto di vista produttivo, è un film indipendente, ma è un film che presenta una figura di donna giovane, molto, molto particolare. Direi che è un po' diversa da tutte le donne che vediamo in questi giorni, che abbiamo visto nel film, perché il regista Ciro Formisano, il titolo del film è L'anima, scusate, niente, L'anima in pace, racconta la storia di una donna, siamo ai tempi del lockdown, la quale ha una situazione familiare bruttissima alle spalle, vive con la madre che è mezza pazza ed è lei che la deve accudire, vivono nell'appartamento di una zia che insomma non le sopporta male, la madre ha avuto due figli che però sono stati affidati ad un'altra famiglia dai servizi sociali, insomma lei mantiene la famiglia facendo la rider in automobile con un camioncino, portando in giro le spese alle persone che le chiedono, che le comprano, e a volte deve fare un lavoro che è molto duro, lei è robusta, e portare pacchi pesanti, bottiglie di acqua e cose di questo genere. È una vita, anche questa è una vita misera, una vita piena di problemi, e lei tra l'altro ha una relazione con un pusher che la utilizza per le consegne di droga, però ad un certo momento incontra una persona che sembra che possa farle cambiare la vita, però di fronte alla realtà lei si trova a fare i conti con se stessa e a vedere di capire se è possibile o non possibile. Quello che lo vedete voi, vi consiglio di vederlo, anche perché è un film che non starà molto, purtroppo non è pompato dalla pubblicità colossale, e quindi mi sa che nelle sale non lo vedete molto. È al Cinema Esperia domani sera con la presenza del regista, e poi sarà ripetuto la domenica prossima alle 18.30 sempre in quella sala. Speriamo poi che qualcun altro lo possa riprendere, perché è veramente un film che vale la pena, cioè una figura di donna che vale la pena di incontrare. La Delia della Cortellesi è bella basta, e avete tanto tempo per andare a vedere, che quelle sono due donne con le quali bisogna fare i conti, direi più Bella Baxter che non, mia scelta personale, che non la Delia della Cortellesi. Però questo film va visto, anche perché c'è un tour de force, c'è una capacità eccezionale della protagonista Livia Antonelli, che al suo debutto in un film di lungometraggio di fiction, e è accompagnata da due grandi attrici come Donatella Finocchiaro, che fa la figura della madre, veramente molto, molto ben caratterizzata, ed anche in una parte ben particolare che vedrete se vedete il film, Daniela Poggi. Quindi un film che conta anche su una buona qualità di realizzazione e su apporti anche importanti per quanto riguarda il mondo della recitazione. E siccome vi dicevo non ho la possibilità di contattare i grandi registi internazionali, però Ciro Formisano, il regista, l'autore di L'anima in pace, sono riuscito ad avvicinare, a contattarlo, quindi vi faccio sentire l'intervista che ci ha rilasciato.
Siamo al telefono con il regista Ciro Formisano. Ciao Ciro, intanto, e grazie di aver accettato questo invito.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciro sarà a Padova sabato 27 per presentare il suo ultimo film, lungometraggio L'anima in pace. Ecco, lascio a te di dirci qualcosa intanto su questo film, naturalmente sempre salvaguardando la possibilità di non fare troppo spoileraggio.
Mai, lo spoiler è il primo nemico di ogni regista, quindi non lo farei mai. L'anima in pace è una storia molto semplice di un sobborgo di Roma, ma potrebbe essere il sobborgo di qualunque città del mondo, perché sono realtà che purtroppo sono presenti appunto all'ombra di qualunque città. E la storia di una giovane 25enne Dora, interpretata da Livia Antonelli, un esordiente sul grande schermo davvero eccezionale, che è un lavoro molto pesante perché porta anche casse d'acqua molto pesante e lo fa anche con molta disinvoltura. Siccome ha alle spalle una situazione molto difficile familiare, avendo una madre disfunzionale con la quale ha un rapporto, in gergo medico viene detto accudimento invertito, ovvero lei fa da madre a sua madre, paradossalmente, perché si tratta di una persona molto irresponsabile, e avendo anche due fratellini che sono stati dati in affido, però affiancata a questa attività ne fa anche una meno pulita, ovvero diventa una pusher, quindi alterna le consegne della spesa a quelle di droga direttamente a domicilio. E poi, insomma, succede, da qui si parte per raccontare appunto la sua storia e alcune vicende che metteranno un po' in discussione la sua esistenza, per fortuna, perché non è un'esistenza molto felice. Vedremo veramente tantissimi risvolti di questa storia.
Come è nata questa idea?
Ma guarda, questa idea mi è nata perché io durante il lockdown io ho fatto del volontariato, portavo la spesa a domicilio, giusto appunto per rifuggire dalla prigionia del lockdown, portavo a domicilio la spesa e una volta ho visto una ragazza che faceva questo stesso lavoro e trasportava queste casse d'acqua con una disinvoltura incredibile. Da lì diciamo che forse è partito tutto, proprio lo spunto di questo personaggio così ruvido, così a volte quasi impenetrabile, però che ha di base una grandissima umanità che scopriremo appunto guardando il film. Da qui è nata l'idea. Poi ecco, devo nominare Donatella Finocchiaro che ha il ruolo di sua madre, di Lia, e per me lavorare con Donatella era un sogno che avevo da 20 anni, da quando l'ho vista per la prima volta sul grande schermo protagonista di Angela di Roberta Torre. Da lì io, insomma, ho espresso il desiderio un giorno di lavorare con lei e finalmente ci sono riuscito. Donatella ha accettato questo ruolo quasi immediatamente, perché si è immediatamente innamorata di questo personaggio così folle, così sopra le righe, che non giudichi mai, però, perché fondamentalmente ti fa ridere, cioè ti fa sorridere quantomeno, non la giudicheresti mai, ecco, cioè, nel senso, essendo al di fuori di quel nucleo familiare, probabilmente da spettatore non la giudichi mai, ma capiremo che esserne figlio è veramente molto più dura, cosa diversa, ecco.
E se lei interpreta molto bene questa parte, arricchendola di molte sfumature, però il film è costruito soprattutto sul personaggio di Dora, che è un personaggio molto complesso, una donna un po' al di fuori delle donne che troviamo di solito nel cinema.
Dora rifugge da qualunque schema femminile odierno, cioè non dà assolutamente nessuna importanza al suo aspetto estetico, è anche un po' maschile come aspetto, insomma, come immagine, ma a volte anche nei modi. Però è un personaggio, ecco, hai ragione, è molto complesso, perché nella sua realtà, ecco, partiamo dal fatto che tutti i personaggi, e continuo dicendo senza spoilerare nulla, che tutti i personaggi di questa storia vogliono qualcosa da lei. Cioè, lei è circondata di persone che, soprattutto nel male ma anche nel bene, hanno delle richieste nei suoi confronti. Forse questa storia è in realtà la sua consapevolezza nel chiedere a se stessa qualcosa in più nella vita, senza che nessuno lo pretenda, ecco. Quindi si tratta proprio di una volontà personale nel voler evolvere in questa fase della sua vita.
E difatti ci sarà un'evoluzione che gli spettatori vedranno. Legato a questi due personaggi, direi che vale la pena dire due cose sulla professionalità, sulla bravura di, sia di Donatella Finocchiaro che soprattutto di
Livia Antonelli, scusami, Livia Antonelli e Donatella Finocchiaro sono bravissime, delle grandissime professioniste che hanno subito legato, ecco, questa è una cosa che ha reso veramente tutto più semplice, perché sono entrate immediatamente in simbiosi, ma come con tutti gli attori di questo film, guarda, è accaduto qualcosa veramente di magico, perché tutti gli attori, tutti, ma anche i membri del cast tecnico, c'è stata proprio una, eravamo come una famiglia che doveva portare a termine, a compimento, questo film che improvvisamente è come se avesse avuto una forza autonoma nell'andare avanti. E non dimentichiamo anche Daniela Poggi, che è una mia, insomma, è una mia grande amica, ma è diventata amica perché lei era protagonista dell'Esodo, il mio primo film, grazie alla quale abbiamo anche ricevuto tantissimi premi, ma soprattutto il Globo d'Oro nel 2018, quindi per me sarebbe stato impensabile fare un nuovo film senza di lei, ed ha un ruolo completamente diverso da quello che era nell'Esodo. Daniela è veramente una trasformista, è un'attrice davvero completa, quindi per me è un grande piacere e continua ad essere un grande onore averla come attrice in un mio film.
Mi sono soffermato a farti parlare degli interpreti perché mi pare che la ricchezza principale di questo film sia proprio la grande prova che hanno dato tutti coloro che ci hanno recitato. E poi c'è un po' il mondo in cui l'hai ambientato, in questa borgata romana. Ecco, come l'hai voluto disegnare in questo ambiente?
Guarda, questo ambiente in realtà è molto reale, perché è il quartiere Quarticciolo di Roma, e noi abbiamo girato tra luglio e agosto soprattutto, quando era tutto deserto, però dato che appunto Dora porta la spesa a casa di persone anche benestanti, c'è la continua contrapposizione di zone del centro molto ricche e molto belle, con zone molto appunto pittoresche della periferia, a volte anche squallide, cioè, quindi c'è la continua contrapposizione in questo film di cose e luoghi belli con cose e persone meno belle, quindi già nei titoli di testa, se potrete notare, c'è proprio l'alternanza di un luogo del centro ricco, bello, curato artisticamente, e alcune palazzine tutte prefabbricate di periferia, proprio c'è l'alternanza di questi due ambienti, perché saranno proprio messi in contrapposizione in questo film. Nulla è lasciato al caso, sinceramente, rispetto all'Esodo, dove era stato nominato un film di strada, questo invece è un film molto studiato. Ho avuto il tempo questa volta, fortunatamente, di dedicarmi un po' di più alla creatività visiva, quindi sono molto, molto fiero di questo.
Ed anche dal punto di vista narrativo è un film più articolato e più complesso del precedente, ma è ovvio, è tutto un altro tipo di storia questa.
Poi si cresce, insomma, e quindi si riescono a cogliere molti più aspetti della vita da raccontare. Però io, da quanto vedo dal pubblico di questi giorni, che fortunatamente è un film che sta andando molto bene in sala, vedo veramente tantissima commozione, soprattutto di persone che non conosco, ecco, perché sai, bene o male, le persone, gli amici, i parenti, è facile trovare la commozione, ma invece persone che non conosco assolutamente erano veramente, veramente commosse. Quindi questo è l'obiettivo del cinema, far emozionare. Al di sopra di tutto c'è sempre il pubblico, questo non bisogna dimenticarlo, è vero, ci sono i festival, ci sono i premi, c'è la critica, che poi, voglio dire, è andato tutto bene, cioè questo film veramente è stato trattato benissimo dalla critica, un'altissima considerazione, ma per me la cosa più importante resta sempre il pubblico, e devo dire che è veramente molto apprezzato.
Il pubblico sta rispondendo bene di fronte alle prime uscite, perché non è uscito da molto.
È uscito il 18 di gennaio, quindi sì, una settimana fa.
Esatto, lo avevi già ricordato prima. E cade in un momento in cui cinematograficamente, ma non solo, la tematica femminile è molto accesa. E per questo prima sottolineavo che la protagonista è un po' una donna diversa da tutte quelle che vediamo e che ci immaginiamo in fondo. Secondo te qual è il peso di questo tema della difficoltà dell'inserimento delle donne nella vita sociale?
Guarda, per me è molto semplice. Allora, io mi rendo conto che in Italia purtroppo molti miei colleghi registi hanno difficoltà a trattare l'universo femminile. Mi dispiace dire questa cosa, ma purtroppo il cinema italiano è ancora molto maschilista, proprio nei temi che vengono raccontati. Cosa che, insomma, a me riesce piuttosto facile. Io veramente riesco, mi viene veramente molto difficile pensare ad un film senza una protagonista donna, o quantomeno coprotagonista, contrariamente a quello che c'è in tendenza nel cinema italiano. L'universo femminile per me viene al primo posto e le figure maschili anzi vengono sempre in secondo piano. Non so questa cosa da che cosa dipende in realtà, ma per me risulta veramente molto semplice riuscire a raccontare le sensazioni, le emozioni femminili di qualunque tipo, e quindi questo per me è veramente motivo di orgoglio, perché in un universo in cui le protagoniste femminili tendono ad essere sempre dei contorni, quindi o la moglie o l'amante o la figlia del protagonista, per me è veramente importante invece mettere al primo piano la figura femminile. Penso che dovrebbe essere così, almeno per la maggior parte dei miei colleghi o delle mie colleghe registe. Spero che sia sempre di più così, insomma.
E speriamo, anche perché in questo film le figure più deboli, più fragili, alla fine sono quelle maschili. Quelle femminili in fondo sono più forti o riescono a trovare una forza che prima non avevano.
Esatto, è assolutamente come stai dicendo tu. Guarda, gli uomini in questo film sono alla fine i più deboli, anche se conservano i loro lati negativi, come l'egoismo, la brutalità, però alla fine sì, ti rendi conto che le figure più risolute sono assolutamente donne. Ecco, forse le donne sono quelle che riescono a risolvere meglio i propri problemi, ecco.
I problemi che derivano da molti fattori psicologici, come quelli riferiti alla madre della protagonista, ma anche fattori, diciamo, di collocazione sociale, di formazione, di cultura, di classe. Ci sono dei contrasti e degli avvicinamenti che poi non vanno sempre a buon fine.
Esatto, esatto. Questi insomma sono dei temi molto attuali, perché io mi rendo conto di essere comunque sempre circondato da questioni di questo tipo, cioè differenze di classe, una forbice che tende sempre più ad allargarsi tra le diverse classi sociali. E questo è un tema caro, perché come sai nell'esodo praticamente era questo il tema principale, quindi io ci tengo veramente molto ad affrontare questo discorso, che purtroppo dal 2017 sembra peggiorato, anche se il discorso degli esodati ormai è chiuso, ma non perché qualcuno l'ha risolto, semplicemente per lo scadere del tempo, che era naturale, quei famosi 7 anni nella quale queste persone non avrebbero ricevuto una pensione. Però, voglio dire, risolto il problema degli esodati, se ne sono presentati altri 1000 di problemi a livello sociale e dell'esistenza degna di una persona in questo paese, quindi raccontare questi sedimenti che a volte vengono un po' dimenticati, mi dispiace dirlo, ma soprattutto dall'arte italiana, dal cinema italiano, perché io vedo che comunque il cinema estero è ancora molto vivida questa tendenza. Guarda l'ultimo film di Wenders, voglio dire, come vedi all'estero hanno questa capacità di rendere seducente anche un argomento così, non lo so, forse che stanca in Italia, cioè che non è reso, nessuno riesce a rendere accattivante per un'opera cinematografica, non so. Io ci tengo, fin quando avrò la possibilità continuerò a farlo.
Sì, speriamo che tu abbia la possibilità di continuare ancora a lungo. Un'altra cosa che poi io volevo sottolineare in questo film, oltre alle cose di cui abbiamo già parlato, è anche il fatto che mescoli un po' generi differenti, c'è un po' di giallo, un po' di sentimentale, un po' di realismo sociale.
Ma sì, guarda, cioè, poi voglio dire, il genere è una cosa che, insomma, voler catalogare un film in un genere secondo me è sempre sbagliato, perché a meno che non sia dichiaratamente un film horror oppure un thriller o appunto un film o di qualunque altro genere, a me piace comunque muovermi in diverse direzioni. Cioè la sceneggiatura che sto scrivendo attualmente tratta un tema surreale, quindi voglio dire, l'importante è sempre la libertà e non rientrare all'interno di schemi che poi diventa molto difficile oltrepassare. Cioè, se un regista, ma anche un attore, un musicista viene catalogato in un genere, poi veramente diventa una trappola quella. Questo è assolutamente sbagliato per qualunque forma d'arte.
E allora diamo appuntamento agli ascoltatori sabato 27 al Cinema Esperia di Padova, dove sarai presente anche tu e quindi il pubblico potrà dialogare con te e chiederti delle cose che non siamo riusciti a toccare in questa intervista.
Non vedo l'ora, io adoro il contatto con il pubblico e adoro sentire i punti di vista di chi vede i miei film, ma anche da spettatore amo poi l'incontro con altri registi o interpreti, quindi davvero io vi aspetto sabato alle 21 al Cinema Espera, al quale sono già affezionato perché mi ha già ospitato anni fa col mio primo film, e non mancate, perché questo è veramente un film che vi porterà per un'ora e mezza in un altro ambiente, in un altro luogo, e da quello che mi dicono dà veramente forti emozioni, quindi non mancate, io vi aspetto.
Ci tengo a sottolineare che è vero, è un film diverso da tanti altri, anche diverso da quello che ci si potrebbe aspettare leggendo qualche sunto della trama. Un film che merita di essere visto anche per queste suggestioni nuove e diverse che dà. Grazie Ciro, bocca al lupo per tutto.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori che mi auguro possano intervenire alla nostra proiezione.
Va bene, noi ci sentiremo in futuro perché hai già detto che stai scrivendo qualcosa, quindi avremo occasione più avanti di parlare di quello che stai preparando. Grazie, ciao e buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Siamo al telefono con il regista.
Dove? Qui lascia qua, non ti stancare. Ma io non so come fai, dico io.
Cosa sei? La sua vicina.
Come sei? Ma come faccio io?
Sono vicina, te l'ho detto. Te ce la fai.
La sindaca ha detto che dà aiuto a tutti i bisognosi come noi, ci paga l'affitto. Alleviamo le galline ovaiole. Sai che so?
No.
Salite spesso?
Al centro manco c'è stato l'ascensore. Tieni, questi sono per te.
Ma no.
Come, non mi ha aiutato a fare due rampe di scale?
Mi offro un caffè.
La ballerina.
E gliel'hai detto che anche tua mamma fa la ballerina.
Oggi ho visto tua madre, che bella che è. Sempre in tiro, proprio una figa. E dai, e sali un attimo da me e fatti dare qualcosa. Ti prego, domani hai i tuoi soldi. Ma te vuoi andare a dormire? C'è pure il figlio.
Questa era una parte del trailer di L'Animo in Pace, di cui ci ha appena parlato il suo autore Ciro Formisano. E adesso vediamo qualche altra notizia. Prima diamo un'occhiata un po' ai film che sono in circolazione in questi giorni. Io soltanto faccio riferimento a un gruppo di sale di cui ho diretta conoscenza, perché mi mandano i programmi. Se conoscete qualcuno che vuole che lo citi, ci mandino una informativa cinema2@coop,
pagina Facebook e cerchiamo di contattare anche loro. E sono un po' però i film che sono un po' in circolazione, quelli di prima visione nelle sale di prima visione e quelli un po' di seconda nelle sale più piccoline, cittadine oppure anche provinciali. E partiamo dalle due multisale più grandi di Padova. C'è ancora domani al Porto Astra, 10 minuti il nuovo film, anche questo un po' particolare, che racconta la storia di come una donna viene sollecitata a trovare 10 minuti della sua, ogni giorno della sua vita, 10 minuti in cui fare delle cose diverse da quello che fa il solito. Una storia anche abbastanza particolare, ovviamente Povere creature, di cui vi ho già parlato, salto quelli che ho già detto, La Petite, un film francese, sempre ricca la proposta francese, Pare parecchio Parigi, anche di questo abbiamo parlato, The Old Overs, un film scolastico, la storia di un professore che il suo malgrado intraprende un'attività educativa nei confronti dei ragazzi del suo college, e poi Viaggio in Giappone, il film francese-giapponese con Isabelle Huppert, sempre splendida a quanto dicono, anche se ormai anche per lei l'età comincia ad andare avanti. Al Multiastra, oltre a questo, Colpo di Rugiada, questo è un film legato al ricordo della giornata della memoria, e Perfect Days, l'ultimo film di Wim Wenders. Poi alla Rex, Padova, Ferrari, Un colpo di fortuna, La Chimera, poi al lunedì due film in lingua originale inglese, la novità su cui punta il cinema Rex quest'anno, film in lingua originale al lunedì tardo pomeriggio e sera, Il piccolo teatro 50 km all'ora, Wish e Arthur Rimbaud, Il piccolo teatro, in questi giorni vive anche la festa del fondatore dei Salesiani. All'Esperia, come abbiamo sentito, L'anima in pace, poi Il colpo di fortuna di Woody Allen, e mercoledì prossimo, 31, Soldato Peter, con la presenza di uno dei due registi, Gianfilippo Pedrotte, e del produttore Francesco Bonsembiante. Un'ottima occasione di un film anche questo particolare, che parla della guerra, però anche ha una serie di trovate registiche molto innovative. Al Duomo di Rovigo ritroviamo Wenders, One Life, poi per una rassegna dedicata un po' all'arte, L'uomo che vendette la sua pelle, e per la giornata della memoria, L'ultima volta che siamo stati bambini, però anche un documentario su Mariupol, Last Days in Mariupol. Il Marconi di Sacco presenta Povere creature, e Kafka a Teheran, l'attenzione a tutti i drammi e tutte le guerre che ci sono in giro, è molto presente nelle nostre sale. Al Verdi Breganze, C'è ancora domani, è un film per bambini, La chiocciolina e la balena. Anche a Italia al Loro, C'è ancora domani e Comandante, film italiano sulla comandante di un sommergibile che ha salvato i nemici abbattuti, affondati. Questo è un po' un piccolo panorama della situazione, però dal punto di vista della notizia dobbiamo allargare un po' lo sguardo, perché nei giorni scorsi sono state rese note le famose nomination agli Oscar, e qui c'è stato, come sempre ogni anno, una sorpresa per qualche film che c'era, qualcosa che non c'era. Il film che è più in gara per più, cioè il film che è in gara per più premi è Oppenheimer, la novità per noi è che anche Io Capitano, cosa che sembrava dubbia, anche Io Capitano è stato nominato nella rosa dei film che si spartiranno, che concorreranno per l'Oscar per il miglior film straniero. poi una grande, come possiamo dire, grande polemica ha suscitato il fatto che l'altro grande film di successo dell'estate assieme a Oppenheimer è stato Barbie, e Barbie è presente, concorre per vari premi secondari, ma non concorre per il premio al miglior film e alla regia. E naturalmente ci sono commenti di quelli che accusano questa scelta di maschilismo. Poi un'altra cosa che molti hanno notato è il fatto che quest'anno agli Oscar Netflix è molto presente, forse è il distributore che ha il maggior numero di nomination, in tutto 18. I film interessanti sono Maestro, quello con Bradley Cooper sulla vita di Bernstein, grande direttore d'orchestra Leonard Bernstein, e poi La società della neve, che racconta la storia di un famosa un tempo, però capitato ormai diversi decenni fa, di un aereo uruguayano, mi pare, che è caduto sulle Ande, che portava una squadra di rugby, e per decine di giorni i sopravvissuti hanno continuato a vivere anche utilizzando la carne dei defunti. Una storia abbastanza interessante, svolta dal regista anche con inserimenti di carattere psicologico. Lo si può vedere in piattaforma, mi pare che sia su Netflix. Poi ritroviamo anche Povere creature, di cui abbiamo già parlato abbondantemente, e La zona di interesse, il film dedicato alla vita, alla famiglia del direttore del campo di sterminio di Auschwitz. Questi per i migliori film. Per la migliore regia abbiamo l'autrice di Anatomia di una caduta, un film che viene ancora molto visto nelle sale. La zona di interesse, abbiamo già parlato. Povere creature, Oppenheimer e il film di Scorsese, Killer of the Flower Moon. Per i protagonisti poi sono l'elenco dei premi è lunghissimo, e quindi lascio a voi magari le fonti di informazione, giornali, internet, eccetera, hanno dato ampiamente notizie. Quindi se avete la curiosità di sapere degli ulteriori dettagli, avete un grande modo, una grande quantità di modi per accontentare la vostra curiosità. Quindi facciamo un attimo di pausa, e questa volta la pausa la farei con il trailer di un film bellissimo, un film che, come dicevo anche all'inizio della trasmissione, se avete ascoltato, insperabilmente sta avendo un grande successo di pubblico, perché è uno di quei film che se pensi alla trama prima dici beh, questa cosa non la vado a vedere, però quando entri, ti siedi sulla poltrona e cominci a vederlo, beh, non riesci a staccarti di più. È One Life di Wim Wenders.
30 secondi alla diretta.
No, scusate, non è One Life, dicevo, ho la testa un po' annebbiata dal raffreddore, quindi è Perfect Days, no, One Life, scusatemi.
Ogni volta.
Oh,
Per parlare di un film di fiction, di solito si comincia a dire è la storia di, ma questo inizio non può valere per Perfect Days di Wim Wenders, perché non è la storia di nulla, non è una storia, non racconta una storia, anche se ovviamente in circa due ore di visione avvengono dei fatti, ma sono la vita quotidiana di una persona. Una persona semplice, anche se da alcuni accenni vediamo che ha alle spalle un passato ben diverso ed anche dei collegamenti familiari ben diversi da quelli dall'ambiente in cui si trova a vivere in questo momento. Una persona che fa però una vita molto semplice, vive in una casupola e lo vediamo ripetere ogni giorno i soliti gesti. La sveglia alla stessa ora, l'apito al lavaggio, poi si va fuori, guarda il cielo, sempre un gesto, il cielo con un'espressione felice, contenta, soddisfatta, un caffè mentre monta nel furgoncino e poi fa il suo lavoro, che è quello di addetto alla pulizia dei gabinetti pubblici, delle toilet pubbliche che ci sono in varie parti della città di Tokyo, e il suo giorno è così, un viaggio fra un punto, fra una toilet e l'altra. Tra l'altro a Wenders piace raccontare questa città, farla vedere, trascorrere. I suoi film molto spesso sono dei road movies, dei film di viaggio. Anche questo, pur essendo circoscritto all'interno della città, è un film di viaggio, ed è il viaggio di una giornata, il viaggio di una città che viene vista però con un occhio distaccato, incontra molte persone, quasi tutte non lo vedono e lui non si fa vedere, sono persone che entrano in quei luoghi solamente per espletare dei bisogni, ma a volte ci sono dei piccoli contatti, un saluto di un bambino che lui ha trovato solo e ha fatto rincontrare con la mamma, il sorriso di una giovane seduta nella panchina vicino a lui mentre mangia, la visita di una nipote che è fuggita di casa per le solite tensioni adolescenziali, ma non sono queste le cose che interessano, ma proprio il vivere con lui, momento per momento, la vita semplice, dove quello che conta è proprio la vita, la bellezza, la vita è una bellezza in sé, anche in situazioni, se volete, apparentemente così umili e così anche sporche come quello della pulizia di certi ambienti, però anche lì c'è una bellezza. Difatti Wenders sa cogliere e sa trovare come le location delle toilette, che hanno anche una loro qualità architettonica e costruttiva. È un film che ti prende, ecco, ti prende e ti fa vivere assieme a lui questo, come possiamo dire, questo atteggiamento tranquillo, sereno, disincantato sulla vita che è sempre buona, perché è la vita. Ama un albero, ama fotografarlo, ama ritornare sempre sugli stessi posti, molto taciturno, gli incontri con gli altri anche con un suo collega giovane sono un po' particolari, però alla fine rivelano sempre lui una profonda disponibilità, una profonda umanità. Ecco, come possiamo dire, un suggerimento di vita da parte di uno dei grandi maestri, non solo di cinema, dell'età contemporanea. Vi consiglio di andarlo a vedere, la gente corre ancora a vederlo, anche se è un film che è fatto di niente, però è fatto di niente se volete come storia, ma è fatto di molto come emozione, come partecipazione. Con questo siamo giunti un po' alla fine del tempo dedicato a questa trasmissione. Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati in ascolto, e mi scuso ancora una volta per la qualità della voce, per alcuni intoppi dovuti proprio a questi benessere di stagione che ci prendiamo in un modo o nell'altro. Vi do l'appuntamento alla prossima volta, fra 15 giorni, sempre qui sulle onde di Radio Cooperativa, e vi lascio con un trailer, che è il trailer di Povere Creature di cui abbiamo parlato prima.
Sono una persona imperfetta e mi piace sperimentare. Io devo partire, vedere il mondo. E c'è così tanto da scoprire.
Sei la donna più bella che abbia mai visto.
Trovo che essere vivi sia affascinante.
Bella.
Perché tenerlo nella mia bocca se è rivoltante? Devo dare un pugno a quel bambino. Dobbiamo sperimentare ogni cosa. Non solo il bene, ma anche il degrado.
Vogliamo cantare!
L'orrore. La tristezza.
Bella!
Così possiamo conoscere il mondo. E quando conosciamo il mondo, allora il mondo è nostro.
Vogliamo di più!
No, basta. Due sono troppi.